Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, nuova puntata per, insomma, in qualche modo, come ogni domenica, raccontare il mondo della corsa e dell'atletica. Ben trovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Ivana, per te che ami correre al caldo, finalmente sembra arrivata l'estate.
Sì,
sembra
sì, che
sia arrivata l'estate.
Forse,
perché continua sempre a piovere.
Insomma. Sì, diciamo che gli ultimi allenamenti li ho fatti solo sotto la pioggia, però vabbè, insomma, è così.
Venendo però a noi, questo insomma è il fine settimana degli assoluti di atletica di La Spezia, il campionato italiano di atletica. Ieri la prima giornata bella piena di gare, tanto pubblico, e oggi la seconda giornata che si chiuderà con la staffetta 4x400, quindi anche oggi puntati su La Spezia. Ne parleremo comunque la prossima settimana e anche oggi nella seconda parte di Personal Best, perché ora invece in questo primo blocco riprendiamo il filo di una puntata di fine ottobre, filo che abbiamo tirato fin qui proprio nel fine settimana del campionato italiano di atletica, che idealmente insomma era il primo obiettivo, e continuiamo a raccontare e seguire una delle storie di atletica, in questo caso, che piacciono qui a noi di Personal Best. Ne parliamo con il protagonista di questa storia, Jacopo Peron, nuovamente qui in studio con noi. Ciao Jacopo.
Ciao Ivano, ciao Silvio, è un piacere essere qui, anche se diciamo che dopo lo scopriremo durante la puntata. Abbiamo un po' di cose da raccontare, insomma.
Beh, per ora come va in questo momento?
No, beh, allora va bene, okay. Non è che ci si può lamentare per questi problemini fisici, però diciamo che atleticamente parlando potrebbe andare un po' meglio, insomma.
Okay. Allora, inizierei la chiacchierata con appunto il riassunto delle puntate precedenti. Ci siamo visti appunto a ottobre, abbiamo parlato del progetto Talento, che sostiene i talenti, in questo caso lombardi. Tu lavoravi da 2 anni come ingegnere, hai 28 anni, facevi atletica, diciamo, nel tempo che rimaneva oltre al lavoro, come tanti insomma dei podisti amatori che ci seguono. Tu però insomma andavi forte e hai deciso di provare a fare insomma l'atleta professionista, quindi hai lasciato il lavoro, hai messo diciamo in pausa il lavoro e hai deciso di provare a fare l'atleta a tempo pieno, quantomeno a provarci. All'inizio E com'è andata? Perché ricordo che dedicarsi tutto il tempo all'atletica non era male, ma i carichi di lavoro sono stati inaspettati in qualche modo.
Sì, confermo, nel senso che era stata, diciamo, una bella sensazione nuova, nel senso che mi sono trovato comunque a fare molti più allenamenti, molte più ore di allenamento. E all'inizio il mio fisico l'ha accusato, nel senso che ero molto stanco, perché chiaramente non ero abituato anche al fatto di doppiare nella giornata, e quindi il tuo corpo non deve abituarsi al fatto che la giornata è come se fosse composta da 2 giornate, cioè okay. Tu ti alzi, mangi, ti alleni, poi ti riposi e finisce un giorno. In realtà sei alla 1, alle 2 del pomeriggio, e dopo devi rifarlo per il pomeriggio e la sera.
Sì.
E poi anche quindi, immagino, come mente, no? Insomma, alla fine devi pensare solo a quello.
Sì,
invece
esatto.
Con il lavoro tu comunque, cioè, pensi un po' al lavoro, un po' a quello,
devi,
quindi insomma,
spazio, per lo
riesci,
sport,
è sì, diverso, comunque.
Sì.
È molto più faticoso mentalmente.
Sì. Finché non lo fai sembra più facile dire durante la giornata penso solo all'atletica, penso ad allenarmi. In realtà è sbagliato approcciarlo in questo modo, perché comunque non puoi concentrare la tua attenzione e focalizzare il tuo cervello su quello per 24 ore, se no questa cosa diventa alienante. È chiaro che quando lavori è tutto più facile, perché tu entri in azienda alle 8 della mattina, spegni la parte atletica,
diciamo.
E ti concentri sui calcoli da fare, i progetti da seguire, eccetera. Poi alle 6 esci, spegni la parte del lavoro e accendi la parte dell'atletica. Quindi
dalla parte molto più semplice.
Esatto, sì, perché hai comunque la giornata scandita dagli impegni che effettivamente ci sono.
Questo, come dicevamo nelle puntate precedenti, poi insomma com'è andata?
Allora è andata malino, nel senso che malino dal punto di vista fisico. In realtà dal punto di vista dell'esperienza comunque sono molto soddisfatto di questi mesi, perché ho vissuto quello che è veramente il fare l'atleta professionista. Malino dal punto di vista fisico perché purtroppo siamo partiti molto bene a ottobre-novembre, e infatti dagli allenamenti si vedeva comunque che il mio corpo, in generale la mia forma, stava andando a un altro livello. Poi a fine novembre, così di punto in bianco, ho avuto un allenamento, ma anche tranquillo, in cui ho iniziato a sentire dolore all'inguine.
Okay.
E questa cosa poi è andata avanti nelle settimane successive. sembrava strano che fosse un problema muscolare, quindi abbiamo fatto un'ecografia e praticamente era uscita un'ernia molto grossa inguinale che andava operata subito, perché altrimenti non potevo fare nient'altro, perché non riuscivo a correre più forte di 3 al chilometro, altrimenti gli sforzi mi facevano sentire male tanto all'inguine. L'abbiamo operata a metà dicembre e poi abbiamo provato a fare una cosa un po' pazza, cioè rientrare per gli italiani indoor, o comunque per fare una parte di stagione indoor. Dal punto di vista dell'inguine era fattibile. Il problema è che nel mese di gennaio, comunque forzando un po', io probabilmente non correvo in asse per via dell'operazione. E quindi la tibia mia destra ha subito un mese di sollecitazioni probabilmente diverse dal solito. Il risultato è che a metà febbraio mi sono dovuto fermare per una frattura da stress alla tibia,
che
è stato il problema veramente grosso di questa stagione.
Eh sì, perché poi quando succedono questi infortuni il cervello ha ricordo, perché io lo so bene, no, per l'anca, ha ricordo, no, del dolore eccetera, quindi crea dei compensi e quindi è per quello che poi dopo si corre anche male, sì.
Magari non te ne accorgi neanche.
Infatti,
alla fine.
Certo, sì, esatto. Sì.
Ricordiamo tra l'altro, Jacopo, tu sei specialista degli 800 metri, sì. Non l'abbiamo detto. Per cui quando parlava 3 al chilometro, per lui è piano.
No, esatto, cioè 3
io
al chilometro.
Dolori che sento io a 6 al chilometro.
3 al chilometro significa che io potevo fare tutti gli allenamenti aerobici del caso, sì. Però tutta la parte di velocità, di ritmi gara dell'800, quelli erano impossibili da fare, quindi comunque non potevo allenarmi senza risolvere l'ernia.
E quindi a quel punto cosa hai fatto?
E niente, ci siamo fermati. Tra l'altro prima addirittura degli italiani indoor, ho fatto solo una gara indoor a Lione, che è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e sono tornato a casa da Lione e avevo un dolore pazzesco alla tibia. L'abbiamo fatto risonanza e tutto, ma già lo sapevo che sarebbe stata una frattura da stress, perché ne ho già avuto in passato.
Quello è anche dovuta forse alla pista che è più,
stretta nelle curve. Esatto, comunque diciamo che non aiuta con gli sforzi che si accumulano sull'osso. E niente, ci siamo fermati e sono andato dall'ortopedico, abbiamo impostato un programma di recupero. Però comunque la tibia ha fatto fatica a guarire e ad aprile sembrava a posto. Allora col mio allenatore ci siamo detti proviamo a rientrare, perché comunque se volevamo fare la stagione outdoor, soprattutto considerando che gli europei erano presto, gli italiani che sono ora, comunque siamo a fine giugno, non è luglio-agosto, quindi dovevamo rientrare per provare a salvare la stagione. Quindi abbiamo provato, ma dopo una settimana e mezza, due di lavori, appena abbiamo iniziato a spingere un pochettino, ci siamo accorti che la tibia non era guarita completamente. E quindi ci siamo messi il cuore in pace, abbiamo detto ok, adesso la priorità è che questa cosa guarisca completamente, altrimenti diventa un problema cronico che ti porti avanti all'infinito.
Raccontato così sembra molto molto semplice, no? Ma come è andata emotivamente soprattutto?
Emotivamente è una bella mazzata, se si può usare questo termine, nel senso che o meglio, faccio un passo indietro. Il problema dell'ernia emotivamente è stato molto facile da gestire, perché abbiamo detto ok, problema, operazione, risolviamo, rientriamo. La frattura da stress è un po' invece un bel casino da risolvere. Più che altro perché comunque ti trovi a un certo punto a dire ok, io sto facendo l'atleta pro e quindi la mia giornata è incentrata su questo, però da oggi per tot settimane io non posso più correre, devo trovare un modo alternativo per lavorare, e quindi lì entra la bicicletta, entra i lavori specifici anche sulla cicletta, in piscina, in palestra, solo che ti trovi a fare magari 9-10 allenamenti alla settimana di cui neanche uno è di corsa.
Infatti mi viene questa domanda appunto, come allenarsi senza avere la cosa principale.
E quindi all'inizio lo fai anche quasi contento, perché dici dai, proviamo a fare cose nuove, però alla lunga diventa veramente pesante, perché
punto dice, una corsa quando arriva,
sì, cioè è proprio una cosa che ti demoralizza, soprattutto andare in piscina che sei lì da solo, è un po'.
Però è un futuro da triatleta.
Sì, guarda, in piscina sono migliorato tantissimo, per fortuna che almeno in bici mi diverto, quindi quella la prendo un po' più leggera.
Hai fatto solo rulli oppure sei riuscivi anche ad uscire in bici?
No, dai, allora la prima parte, diciamo nel mese di febbraio e marzo, ho lavorato più che altro sulla bici da spinning in garage. Anche perché il tempo faceva abbastanza schifo. Dopo, in questo secondo blocco di riabilitazione di maggio e giugno, fortunatamente sono riuscito anche ad uscire. Quindi almeno
insomma stavi un po' all'aria aperta, insomma, perché poi è dura anche.
Esatto.
E sempre al chiuso.
E un'altra cosa invece importante che mi piacerebbe raccontare è che da un lato, quando sei infortunato, il fatto di avere tanto tempo a disposizione, comunque l'intera giornata, ti permette permette comunque di fare un recupero che non è solamente un recuperare barra tamponare la situazione, ma ti permette comunque di allenarti bene, ma in modo alternativo.
Ok.
È chiaro che mancando la corsa una parte mancherà,
sì, però
il lavoro lo fai bene. Dal punto di vista mentale invece è veramente tosta, perché comunque senza il lavoro, comunque il lavoro in azienda, dico, sì, comunque senza un'attività che ti toglie il cervello dall'atletica, tu comunque sei costantemente concentrato su quello. Magari mentre ti alleni comunque va bene, perché finché sto facendo allenamento in piscina penso a nuotare eccetera, sono i momenti poi fuori dall'allenamento che sono difficili, perché comunque pensi gli altri adesso tra poco gareggeranno, io sono qui fermo, sento dolore, mi dà fastidio, oggi va peggio di ieri, comunque non è facile.
Immagino che comunque ha avuto tanto sostegno. Chi vuoi ringraziare in questo percorso? Perché insomma immagino che,
sì,
che sia stato veramente dura.
Allora vabbè, ovviamente i miei genitori e la mia fidanzata Gaia, che tra l'altro abbiamo affrontato questo momento un po' in un modo particolare, perché lei nel frattempo da febbraio ancora adesso e fino a fine luglio è in Vietnam a lavorare. Sei mesi, e quindi diciamo che c'è stato questo momento mio di difficoltà a cui si è sommato il fatto di essere lontano anche dalla mia ragazza, e noi comunque conviviamo, quindi un conto, sai, avere a casa un'altra persona,
certo,
che un conto invece è anche essere a casa da soli con la tua metà dall'altra parte del mondo.
Beh, non ci sei fatto mancare nulla,
no, abbiamo fatto proprio 4 mesi di fuoco.
Vabbè, comunque adesso si può anche fare un punto e dire ok, si ricomincia con tanta speranza, con forza, insomma,
esatto,
no? Anche perché più di così insomma non può capitare.
Beh, oddio, non c'è mai limite, cioè, al pelo,
no,
cioè,
no,
su questo volevo,
no,
però volevo aggiungere un punto io, no? Prima parlavamo, lavoravi come ingegnere, poi a un certo punto ho deciso di provare intraprendere questa carriera da professionista, e non dimentichiamo che in tutto questo c'è anche una parte economica da considerare, no?
Sì,
questa cosa, l'infortunio mette un po' in stand by anche i sogni di poter in qualche modo
avere delle sponsorizzazioni,
sì, o comunque di poter vivere dello sport, perché sappiamo che fare atletica in Italia è abbastanza difficile farlo al di fuori dei gruppi sportivi militari, insomma.
Esatto.
Siamo sempre alla ricerca di sponsor, diciamo così.
Sì. E, scusami, faccio una parentesi, da ringraziare ovviamente ci sono anche Roberto Severi, che è il mio allenatore, che mi ha diciamo sostenuto anche con i programmi alternativi durante questi mesi, e il Federico Caliri, che è il mental coach, che abbiamo fatto comunque un buon lavoro.
E ti ha allenato alla pazienza, diciamo.
Esatto, sì, anche se in realtà poi quando ci sei dentro è sempre non sei mai allenato abbastanza. E invece dal punto di vista per tornare alla domanda che mi hai fatto, sì, diciamo che forse in questi mesi ho anche fatto l'errore di concentrarmi troppo sulla parte di allenamento e troppo poco sulla parte, diciamo, economica del mio progetto, perché comunque a un certo momento bisogna anche fare i conti.
Sì.
E dire, Jacopo, io ho il sostegno economico, comunque una situazione tale per cui posso andare avanti anche l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, tra 4 anni, perché a me piacerebbe provare a rigiocarmi una qualificazione per Olimpiadi a Los Angeles.
Ok, 2028.
Però sono altri 4 anni così. Non è semplice, cioè al momento sono in una situazione abbastanza, non dico di difficoltà, però è complicata, perché devo trovare degli sponsor e li sto cercando. Sto cercando di capire se io posso fare anche qualcos'altro in parallelo per avere qualche entrata economica, perché comunque, cioè, alla fine bisogna far quadrare i conti.
Come sappiamo, gli sportivi non sono solo i calciatori,
no,
diciamo, che hanno la fortuna magari di avere degli introiti di altro
tipo. Esatto,
tipo,
e comunque diciamo che, cioè, le spese non sono indifferenti, perché uno dice tu fai atletica devi solo correre, non è vero, nel senso che comunque se fai atletica in modo professionistico comunque sei circondato da professionisti che ti permettono di fare questo, quindi comunque devi avere un budget per poter sostenere le spese del gruppo, dell'allenatore o degli allenatori, del fisioterapista, del mental coach. E poi per esempio quest'anno che mi sono fatto male, cioè le spese non sono state banali, tra risonanze magnetiche, fisioterapia per l'infortunio, magnetoterapia, ortopedici, cioè uno non le mette in conto queste cose, ma se guarda da fuori, però cioè le spese sono tante.
Ecco, Jacopo, noi raccontiamo qui sempre un sacco di storie positive, magari legate a record, no, a medaglie, tante cose. Questo possiamo dire che in questa puntata raccontiamo anche gli aspetti, tra virgolette, negativi, insomma ci sono anche delle parti che non sono sempre così sotto i riflettori e così felici, tra virgolette, no, cioè insomma bisogna anche combattere per fare l'atleta.
Esatto, sì, ma diciamo che esatto, io sono qua un po' da rappresentante
infatti, quello che abbiamo chiamato,
degli atleti di tutto il mondo, perché nel senso di solito si raccontano sempre le storie di chi è arrivato a vincere o di chi in quel momento è sulla cresta dell'onda, però in realtà come me adesso in realtà ci sono tanti altri atleti che in questo momento per esempio stanno attraversando un momento di infortunio, di difficoltà. Non dico che è normale, però quasi normale, nel senso che fa parte di questo sport e di questo lavoro, per chi lo fa di lavoro, nel senso che purtroppo portando il corpo al limite bisogna mettere in conto che può succedere un infortunio.
Non bisogna
demoralizzarsi. La cosa da fare è chiaro che i primi giorni uno può dire sono veramente sotto un treno per questa cosa, però poi bisogna rimboccarsi le maniche, cioè come ci sono i problemi in un progetto al lavoro ci sono gli infortuni nell'atletica. Uno si rimbocca le maniche e prova a venirne fuori cercando di sfruttare anche questo tempo per migliorare su alcune cose per le quali non sarebbe migliorato se avesse fatto la preparazione normale, diciamo.
Parlavamo di aspetti invece positivi dell'atletica. Domanda retorica: hai seguito gli europei di atletica?
Certo, con la lacrimuccia, ma li ho seguiti. La cosa che veramente mi salta all'occhio è il livello folle dell'atletica italiana in questo momento. Già a livello mondiale abbiamo fatto un passo verso l'alto, ma l'atletica italiana diciamo che ne ha fatti due o tre, nel senso che ha recuperato il gap che c'era un po' col mondo degli anni scorsi e adesso siamo veramente competitivi.
Questo è anche un po' un problema per te, perché tutti iniziano ad andare troppo forte.
Sì, forse. Infatti, cioè, da un lato ovviamente la cosa principale che penso è che è stimolante come concetto, no?
Certo.
Però dall'altro lato ti fa riflettere, perché dici cavolo, con 1:46 nell'800 qualche anno fa ero forse il primo o il secondo in Italia, adesso
non basta più.
No, non basta, ma minimamente non basta, nel senso che sono il quinto, il sesto, quindi bisogna combattere. Sì.
E adesso i prossimi progetti?
Allora, sicuramente l'obiettivo adesso principale è tornare molto competitivo e tornare a stare bene per potermi allenare come stavamo facendo a ottobre, novembre, dicembre. Sicuramente l'anno prossimo sarà completamente dedicato a questo progetto dell'atletica e nel frattempo in questo anno cercherò veramente con tanto impegno di trovare una via per poter finanziare questo progetto anche per gli anni prossimi.
Quindi non è ancora definito qual è la prossima gara, se è a settembre, ottobre?
No, allora a livello di gare mi piacerebbe riuscire a rientrare per il fine stagione, quindi magari fare uno o due meeting o qualche gara che c'è anche in Italia o all'estero, non lo so, a fine agosto, settembre, giusto per mettere un po' di quel pepe prima di iniziare la stagione, la preparazione invernale.
Noi mettiamoci un appunto intanto, magari ci rivediamo qui tra sei
volentieri.
Mesi e tagliamo un po' le fila ancora di questa storia che ci piace raccontare, per cui intanto segnatevi questo nome, Jacopo Peron. A presto, grazie per questa chiacchierata.
Grazie mille a voi, è sempre un piacere.
Noi ci fermiamo pochi secondi e torniamo con la seconda parte di Personal Best e con il secondo ospite di oggi.
Personal Best.
E allora, seconda parte, per continuare a parlare di atletica e di corsa, abbiamo appena salutato Jacopo Peron e il suo sogno, insomma, intervista che potete riascoltare come sempre anche in podcast andando sul sito di Radio 24, versione podcast che anche oggi contiene dei contenuti extra. In particolare sarà con noi il coach Fabio Vedana per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, domande sempre in tema di corsa, di triathlon e allenamento. Nel frattempo però ci ha raggiunti al telefono la mezzofondista azzurra Ludovica Cavalli. Ciao Ludovica.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Innanzitutto come stai?
Benissimo, grazie, voi?
Bene, bene, con te al telefono, benissimo.
Sei pronta per questa sera?
Sì, dai, è una gara molto difficile, però mi piacciono le gare difficili, quindi sono molto curiosa di questa gara. Gareggio con tante mie amiche in gara, quindi mi divertirò sicuramente qualsiasi sia il risultato.
Sarà una festa.
Sì, esatto, credo che sia un anno molto difficile e però sta andando più o meno tutto nel verso giusto e gli italiani sono una gara troppo importante da saltare, quindi direi che è bellissimo essere presenti, sono nella mia terra, quindi ci tengo tantissimo, però esatto, però ovviamente ho tante avversarie forti e questa cosa mi stimola molto.
Ricordiamo, insomma, ti vedremo questa sera in gara sui 1500 ai campionati italiani che si stanno svolgendo al centro sportivo Montagna di La Spezia. Ritroverai anche Marta Zenoni, no? Che vi siete sfidate recentemente, diciamo, sfidate tra virgolette.
Sì, io e Marta abbiamo da questo inverno fatto tantissime gare insieme, ormai viaggiamo insieme praticamente mano nella mano. Sì, ci sarà Marta, ci sarà Federica Del Buono, ci sarà la Sinta Vista, ci sarà Gaia Sabatini. Ce ne saranno tante, io voglio bene praticamente a tutte, quindi sarà bello però scontrarmi con loro.
Dopo lo sparo non sei più omicida.
No, infatti.
Per 4 minuti no, dai. poi dopo sì, comunque sia il risultato sì, certo.
Ecco, Ludovica, poco fa abbiamo accennato agli europei di Atletica Roma, la tua gara purtroppo non è andata in quel caso come ti aspettavi, cosa è successo lì?
Ho avuto un malore, ho avuto una tachicardia anomala e... c'è stato un problema prima della partenza, in realtà il problema è che mi hanno fatta fare un allungo ed ero l'ultima e quando ho avvertito prima della partenza questo malessere mi hanno girato e mi hanno fatto partire subito, che di solito non si fa, quindi non ho avuto tempo di calmare il cuore, quindi mi hanno fatta partire subito, diciamo che ho fatto milioni di visite perché mi hanno fatto tantissime visite. I giorni successivi sono stata ad allenarmi sempre col cardio anche dopo allenamento e per tenere monitorato sempre il cuore. È dovuto a stress, si dice, quindi mi sono fatta visitare tutto. Purtroppo ho avuto un periodo un po' duro, ma al di fuori dell'atletica non c'entrava l'atletica e ovviamente è uscito fuori nel momento in cui non dovevo uscire fuori.
Pensavo all'emozione insomma per la gara. In realtà poi la gara insomma l'hai portata a termine.
Sì, mi hanno detto che non si fa. Perché quando c'è una tachicardia di questo genere, teoricamente si rischiano cose abbastanza gravi.
Invece tu dritta per la tua strada.
Io dritta per la mia strada, forse un po' inconsciamente perché non sapevo cosa andavo incontro e ho pensato solo che con quella maglia non è giusto non finirla. Quindi nonostante fossi molto spaventata.
Infatti, stavo pensando anche allo spavento, insomma.
Sì, ero spaventatissima perché non capivo cosa stesse succedendo, però ho finito la gara, ovviamente. A un certo punto ho evitato anche di sforzare perché non mi sembrava il caso l'ultimo giro e poi mi è venuto ad accasciarmi a terra, ma perché non respiravo più, perché successivamente sono andata in iperventilazione.
Ah cavolo, e cosa ti ha detto il tuo allenatore Stefano Baldini?
Stefano è molto severo, però in quel caso lì era disperato, nel senso che non è riuscito a capire dal momento che mi sono staccata dal gruppo. Non capiva cosa stesse accadendo perché stavo veramente molto bene, ero veramente molto in forma e quando ha visto che mi ero staccata non ha capito, anche perché sapeva benissimo che i turni ormai li so reggere dall'anno scorso.
Lui era in telecronaca tra l'altro per Sky.
Era in telecronaca, infatti era disperato, stava cercando di sentire sua moglie che allo stadio era venuta a vedermi coi bambini e se riusciva a vedermi o non vedermi, la moglie praticamente è corsa nello stadio a capire dove fossi. Quando mi ha visto, in realtà mi ha visto prima la moglie, che mi è venuta lì, mi ha abbracciato, poverina, era preoccupatissima e ha chiamato Stefano per rassicurarlo lì. Intanto aveva scritto anche a tutti. Era molto spaventato, erano spaventati tutti, ma ero spaventata anche io in gara, devo dire.
Immagino. Però insomma, dovevamo dire che ti sei ripresa giovedì scorso in gara a Bydgoszcz, appunto in Polonia, hai riconfermato lo standard olimpico. Che gara è stata lì? Hai fatto quella gara con un po' di timore ancora?
Allora, è stata una settimana, quella prima appunto della gara, in cui ero molto timorosa, nel senso che ero molto spaventata, non sapevo bene cosa fosse successo al cuore e poi soprattutto ho avuto molti rimasugli dopo, nel senso che quando capitano queste cose qua il fisico non si riprende proprio subito, quindi ho avuto delle sensazioni sia in allenamento che fuori dall'allenamento nei giorni successivi che non erano molto normali, quindi ero molto preoccupata anche da quell'aspetto lì. E abbiamo tenuto monitorato sempre tutto, andava tutto bene, era giusto il fatto che il mio fisico si doveva riprendere. Quando abbiamo visto che pian piano stavo sempre meglio, abbiamo deciso di gareggiare per togliere la paura in vista degli italiani, perché potesse scendere in pista gli italiani sarebbe stata ancora più dura. E è stato un viaggio delirante per andare fino a Bydgoszcz, nel senso che ho perso aerei. Sono partita alle 6 di mattina, sono arrivata tipo alle 11:30 in hotel. Sono stata tutto il giorno tra aeroporti e cose, perdevo aerei.
È l'ideale per tranquillizzarti, insomma.
Diciamo che a un certo punto non lo dovrei dire, perché io non ci credo molto a queste cose, però ho praticamente chiamato la fidanzata di mio fratello, che è molto fissata con le cose spirituali, e gli ho detto, guarda, chiama tua nonna e chiedile di togliermi le macumbe di dosso, perché
a questo punto inizio a crederci a un certo punto. Non dice.
Se c'era qualcuno con la bambolina e gli aghi che ti faceva del male.
Esatto, quindi ho praticamente chiamato tutto e gli ho detto, per favore, toglimi le macumbe. Poi penso io a correre. No, in realtà non mi aspettavo di correre così, perché ero comunque molto stanca dal viaggio anche mentalmente, perché non è stato facile. Fino tipo a un tot prima della partenza dell'ultimo aereo non sapevo nemmeno se fossi partita, perché mi dicevano che l'ultimo aereo non me lo facevano neanche più partire. Ah. E quindi io pensavo di tornare a Bologna a un certo punto. Mi ha salvato Chiara Pizzolato, che è il mio manager, Marcello, sì, Magnani, che praticamente mi hanno preso ai voli, pagato altri biglietti, cioè per farmi arrivare hanno fatto praticamente, hanno ribaltato il mondo degli aerei. Per fortuna mi hanno fatto arrivare, ero un po' stanca, nel senso che tra l'altro non avevo neanche corso il giorno prima, ero un po' preoccupata, però a un certo punto ho chiamato Stefano e Stefano non me l'ha detto subito, mi era molto preoccupato, e mi ha guardato e mi fa: Ludo, va bene, è successo, è un po' un momento così, però per favore mettiti il cuore in pace, sempre parlando di cuore, e gareggia e vediamo come va. Tanto sappiamo che non è stato facile, però devi rientrare in gara e ormai sei lì, è giusto che gareggi. Mm-hmm. Quindi non me l'aspettavo assolutamente. Infatti l'ultimo giro ho accusato molto il tutto, ero molto stanca, sono rimasta un po' sulle gambe, e quando le altre mi sono partite sono rimasta un po' sulle gambe, però a un certo punto ero proprio per inerzia, ho detto: Ludo, corri, per favore, corri.
Però insomma hai riconfermato il minimo olimpico.
Infatti, hai fatto un po' come quando si cade, no, da cavallo, l'importante è rialzarsi subito, no? Quindi hai fatto bene correre, diciamo, poco dopo.
Sì, come ha detto Stefano, ti lascio una settimana per riposare anche dal clima degli europei e riposare da quello che è successo, però poi ti voglio in gara, e io ero d'accordo, ero molto spaventata ma ero d'accordo. E a Bydgoszcz ho corso, al di là di tutto, ovviamente un po' tesa, però ho corso anche felice, perché non sai mai quando capitano queste cose cosa ti può dire un dottore, e invece ritrovarmi in gara dopo poco è stato bello, perché comunque al di là di tutte le sfighe è stato bello, perché mi potevano benissimo dire: guarda, ti fermiamo, guarda, c'è qualcosa che non va, guarda. Invece quando mi hanno dato l'ok, credo che fossi felice tutta una bimba a fare quei giochi.
Ecco, parlavamo di minimi olimpici, oggi insomma si chiude il periodo di qualificazione, però non si conoscono ancora i nomi dei selezionati, no Ludovica?
No, non si conoscono, e non nessuno di noi ha certezze, forse c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, questo non sono io a doverlo decidere, perché io la federazione non la sento. Ovviamente chi ha riconfermato il minimo olimpico a dispetto di altri forse è un po' più avvantaggiato, o forse in questo caso anche Sinta è quella che deve dimostrare anche lei meno, perché comunque ha già corso 4-1, ha corso 4-3 quest'anno, quindi comunque è messa molto bene. E ovviamente gli italiani potrebbero essere un criterio di scelta, questo noi non lo sappiamo, non sappiamo se vale per tutte questo, non sappiamo niente. Sicuramente io punto a fare bene, e poi le decisioni non spettano a me, quindi le decisioni che verrà, diciamo che quest'anno bene o male ho cercato di dimostrare sempre quello che valgo, se questo non è bastato mi dispiace.
Però diciamo rimaniamo concentrati su questa sera 20:45, salvo variazioni di programma dell'ultimo minuto, ti vedremo in gara sui 1500, per cui grazie mille a Ludovica Cavalli, in bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie mille a voi, un abbraccio grande.
Personal Best Extra.
E allora ultima parte della trasmissione che dedichiamo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212, domande in tema di corsa, triathlon, allenamento, a cui oggi rispondiamo grazie al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana, eccomi pronto per tutte le domande.
Allora ci scrive Davide, a 40 anni, corre da 2 anni, alcune maratone all'attivo con un personal best, la sua miglior prestazione sulla distanza è di 4 ore e 10 minuti. Si allena 3 o 4 volte a settimana. Il prossimo obiettivo è correre la maratona di Pisa il 15 dicembre sotto le 4 ore. È molto impegnato con le 2 figlie e ha il desiderio di tornare in piscina a settembre per aumentare il cross training, con il sogno del triathlon tra qualche anno. Gli manca solo la bici e ci chiede: oltre ad acquistare bici e attrezzatura, suggerimenti già sentiti in puntate precedenti, come ci si approccia alla bici? Si esce e si aumentano in chilometri, o si lavora sulle ore, oppure sulla frequenza cardiaca o potenza? Sono completamente nuovo in ambito bici, a parte le passeggiate con carretto bimbe a seguito. Poi aggiunge un paio di domande per la nutrizionista che teniamo per la prossima volta.
Bene, un altro a cui abbiamo inoculato il virus della multidisciplina, quindi molto felici, quindi si parte dalla corsa e si arriva poi al triathlon, il passo ormai è veramente breve. La bici è un meraviglioso mondo, come dice giustamente il nostro ascoltatore, da approcciare è un po' complesso per chi è un po' a digiuno proprio dello slang e quindi delle parole chiave e delle attività principali di chi si approccia alla bicicletta non solamente come mezzo di trasporto ma come mezzo per allenarsi e per fare poi dell'attività agonistica. Quindi sappiamo che ha preso la bici, che ha preso l'attrezzatura, il casco, ricordo, è fondamentale, le scarpe che si possono attaccare ai pedali è un altro step up molto importante per quanto riguarda la parte tecnica, e poi come approcciamo quindi le uscite. Allora, il primo punto che secondo me è importante è più che guardare le ore, ma guardiamo quante volte riusciamo a uscire in settimana. Quindi il primo obiettivo è cercare di aumentare le volte che usciamo. Quindi se usciamo una volta, portiamolo a due. Se ne facciamo due, portiamolo a tre. Se ne facciamo tre, portiamolo a quattro. Magari con degli allenamenti corti, quindi iniziamo con un'ora. Poi progressivamente possiamo aumentare, ma prima aumentiamo quindi il numero di volte che ci sottoponiamo a questo tipo di allenamento. L'altro parametro importante che utilizziamo in bici è la frequenza di pedalata, perché rispetto alla corsa la frequenza di pedalata è un parametro che possiamo gestire noi attraverso il cambio. Il cambio quindi ci permette di regolare la frequenza di pedalata in base all'intensità e alla pendenza. Quindi il consiglio per un neofita è di partire con frequenze di pedalata abbastanza basse, diamo dei numeri intorno alle 80 pedalate in pianura, in salita intorno alle 70 pedalate, poi mano a mano che aumentiamo il numero di uscite, mano a mano che allunghiamo le uscite stesse, possiamo anche aumentare la frequenza di pedalata, quindi passare a una pedalata più ciclistica che è quindi intorno alle 90 pedalate in pianura e intorno alle 75 in salita. Quindi questa è l'indicazione sulla frequenza di pedalata, perché attraverso questo noi possiamo modulare quanta forza dobbiamo mettere sui pedali stessi, e quindi qui il parametro forza. Poi il parametro intensità lo possiamo determinare con la frequenza cardiaca. Il nostro ascoltatore ha parlato anche di potenza, sì, che è un parametro un po' più evoluto. Già la frequenza cardiaca però, che è molto semplice ormai adesso verificare attraverso i cardiofrequenzimetri, sì, quelli da polso, quelli da braccio o quelli con la fascia toracica, ecco, la frequenza cardiaca ci dà l'intensità, e anche qua cerchiamo di fare un'introduzione, quindi la prima parte di allenamento, quindi di condizionamento generale con una frequenza cardiaca abbastanza bassa. Ci viene più facile rispetto alla corsa tenere la frequenza abbastanza bassa. Cosa vuol dire abbastanza bassa? Stare intorno a un 80% rispetto alla nostra 75-80% rispetto alla nostra frequenza cardiaca massimale teorica. Ricordiamo che la frequenza cardiaca massimale teorica, secondo la semplicissima regola, è 220 meno l'età. Quindi se ho come me mezzo secolo, andrò intorno ai 170 battiti di frequenza cardiaca massimale, però già io la supero abbondantemente la mia frequenza cardiaca teorica, quindi non ho problemi ad arrivare a 175-180, quindi stare intorno all'80%, 75-80% di questa frequenza cardiaca ci indica che saremo sicuramente in ambito di endurance, cioè aerobico, quindi un sistema di patologia dedicato soprattutto all'utilizzo dell'ossigeno e poi naturalmente dei nutrienti. Quindi queste sono le specifiche che darei al nostro caro ascoltatore. Quindi, riassumendo, aumentare il numero di sedute d'allenamento dedicato alla bici, monitorare la frequenza di pedalata sia in salita che in pianura, mantenere quindi un'intensità e aumentare magari l'intensità mano a mano che aumentano quindi il numero di ore che ci siamo allenati, che abbiamo dedicato alla bicicletta. Questi sono gli step base. Gli step successivi è poi cominciare a lavorare con un allenamento della forza in salita, quindi mettere delle salite o fare dei lavori di intervalli, che è un altro aspetto che magari potremo andare a vedere delle prossime
puntate. Sì.
Puntate, ecco
l'ascoltatore poi parlava di potenza. Quando parliamo di potenza nel ciclismo si parla di watt, no Fabio?
Sì, la potenza meccanica viene misurata coi watt, che è semplice, comunque ci sono ormai misuratori di potenza una volta, parliamo degli anni 90, era una cosa fantascientifica, adesso è uno strumento alla portata di tutti con poche centinaia di euro. Ci permette di determinare quanta potenza noi sviluppiamo nell'unità di tempo.
Sì.
È una unità, quindi è un valore di potenza meccanica istantaneo. Quindi ci dice in quel momento lì quanto stiamo spingendo sui pedali. È un parametro interessante perché rispetto alla frequenza cardiaca è immediato, cioè io appena spingo lo rilevo, mentre la frequenza cardiaca ha una certa latenza, cioè vuol dire che se io faccio lo sforzo adesso la frequenza cardiaca salirà entro 30, 40, 50 secondi. Sono due parametri diversi, non vanno confusi. Io consiglio per il neofita di lavorare di più con la frequenza cardiaca, poi di introdurre la potenza meccanica soprattutto per i lavori di qualità. Nel lavoro di qualità la potenza meccanica è importante, come anche la valutazione del lavoro, che è quindi poi la potenza per il tempo ci dà il lavoro che abbiamo generato durante tutta la nostra singola seduta d'allenamento. Ma andiamo su dei tecnicismi un po' troppo raffinati. Ecco.
Infatti, per ora va bene così, siamo al primo step, non abbiamo parlato tra l'altro neanche di salite in particolare, anche perché l'ascoltatore non ci ha detto da dove ci ha scritto, insomma, in qualche modo, per cui non riusciamo a capire.
È importante, quindi per i prossimi invitiamo sempre, oltre a dire l'età, gli anni di pratica, il sesso, anche da dove ci scrivete, da dove ci telefonate, perché almeno possiamo capire più o meno l'ambiente, il territorio, come può aiutarvi nel vostro progetto di allenamento.
Perfetto coach, grazie mille, a presto.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buona settimana a tutti e buon allenamento.
Noi su questo chiudiamo la puntata di oggi, ci sentiamo domenica prossima, perché per ora Personal Best non va in vacanza ancora. Grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.